notte, forse ce la faccio a proporvi l'ultimo approfondimento programmato per quest'oggi, ovvero il passaggio verso una progressiva sperimentazione, quantomeno su ampia scala negli Stati Uniti, di forme di detenzione digitale. Stiamo parlando di un programma che negli ultimi anni si sta evolvendo anche per alcune spinte politiche, come vedremo, suscitate dagli orrori emersi rispetto al trattamento delle persone migranti, delle famiglie, dei bambini separati all'interno dei centri di detenzione del ICE, Immigration and Customs Enforcement, agenzia federale per il rastrellamento e la detenzione amministrativa di persone migranti. E come vedremo, c'è una forte correlazione tra attori privati, come sempre, attori privati che, così come quelli del settore bellico, stanno differenziando tra produzione di armi e produzione di strumenti di sorveglianza, anche gli attori della carcerazione privata stanno proponendo questo scenario. Perché? Perché appunto l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, parallelamente agli orrori che perpetra nei suoi centri di detenzione architettonici, quelli fatti di mura, gabbie, abusi, abbandono sanitario, sterilizzazioni forzate delle donne migranti, come era stato raccontato qualche mese fa, e via dicendo, ebbene questa agenzia sta costruendo, con il supporto di alcuni attori privati, un sistema di detenzione digitale, di carcere immateriale, di carcere senza sbarre. E probabilmente è una scelta mossa anche a causa dell'emergere di questi orrori, la pressione mediatica che ha fatto, appunto, ha reso visibili questi errori, non è certo l'unica in campo. Insomma, il potere dell'indignazione è davvero blando, e come vedremo anche in questo caso, quando si parla di tecnologie sorveglianti diventa centrale il ruolo giocato dalle aziende, dai privati che promuovono e plasmano l'ambiente sorvegliante e la sua estensione. E come preannunciavo, i privati in questione sono davvero dei campioni del genere, visto che parliamo di una svolta in chiave tecnologica, niente po' di meno che del settore della carcerazione privata, settore che trae profitto proprio dalle politiche di carcerazione penale e amministrativa, e settore che da sempre ha fatto pressione con i suoi lobbisti per avere leggi che riempissero le sue strutture di esseri umani e quindi le sue tasche di dollaroni. L'azienda in questione è la multinazionale della carcerazione privata Geo Group. Tra l'altro va sottolineato come il settore della carcerazione privata, storicamente florido, stia attraversando una certa crisi per motivi sia politici, ovvero l'oscillante messa in discussione da parte dei governi statunitensi rispetto al ricorso delle carceri private. Ricordiamo che alla conclusione dell'amministrazione Obama erano state messe in discussione, poi nulla di fatto. L'avvento di Trump aveva ristabilito una perdurante amicizia e complicità tra governo degli Stati Uniti e carceri private. Adesso si torna a parlare con Biden della necessità di una riduzione del carcere architettonico, e proprio per quello si finanziano e si sviluppano altre linee, altre forme di detenzione. Ma non sono solo i motivi politici, sono anche motivi finanziari, tra i quali appunto si inserisce anche la pressione operata dalla campagna contro le separazioni delle famiglie di migranti, che tra il 2019 e il 2020 ha preso un corpo consistente grazie alla raccolta appunto anche di oltre 1 milione di firme, ha portato al disinvestimento di alcune grandi banche come alcune grandi banche di investimento come JP Morgan dal settore della carcerazione privata, e quindi si sono visti sottrarre un po' di soldi, un po' di sicurezza economica, e quindi per queste pressioni politiche e finanziarie il settore si sta reinventando come detenzione meno architettonica e più tecnologica. Il primo esperimento ha riguardato l'introduzione massiccia di cavigliere elettroniche, cosiddetti braccialetti elettronici posizionati alla caviglia per appunto il geoposizionamento dei migranti sottoposti a restrizioni, perché sostanzialmente perché in attesa di un'udienza per la verifica dei requisiti per ottenere il permesso di accedere al territorio statunitense. Per sapere quindi dove si trovino in ogni momento della loro giornata, costringendoli tra l'altro anche a ricaricare il dispositivo alla caviglia ogni 24 ore. Da qualche tempo sta venendo introdotta una nuova forma di verifica e della posizione dell'identità dell'individuo, che viene esaltata come meno invasiva, ma che in realtà probabilmente lo diventa ancora di più e produce una sorveglianza, come vedremo, dell'intera famiglia di persone immigrate o della loro microcomunità. Vi leggo qualche piccolo estratto a questo proposito da un articolo pubblicato su Biometric Update, pubblicazione online dell'industria del controllo biometrico, quindi sicuramente non un articolo critico. Il governo degli Stati Uniti sta implementando l'utilizzo di alcuni sistemi di riconoscimento facciale per monitorare l'ingresso e le procedure che riguardano persone migranti che attraversano il confine meridionale. Le agenzie come ICE e Border Patrol stanno progressivamente abbandonando il braccialetto elettronico basato su tecnologia GPS per localizzare gli individui in attesa di udienze. Tra l'altro rispetto alle critiche sviluppate contro il braccialetto elettronico, contro appunto le cavigliere GPS, un collettivo Migente che si occupa appunto della tutela, dell'osservazione dei diritti delle persone migranti, ha stabilito non solo i danni psicologici derivanti dal braccialetto elettronico applicato a una persona che sostanzialmente sta semplicemente attendendo un'udienza per capire se può entrare negli Stati Uniti e abitarvi, ma sta producendo anche in alcuni casi lesioni dovute alla presenza costante di questo braccialetto anche in condizioni di lavoro, per esempio. E rispetto al lavoro c'è stato un caso significativo, il caso della Koch Foods, una grande colosso dell'industria agroalimentare, per cui i dati storici elaborati dai braccialetti elettronici sono stati utilizzati per rintracciare immigrati che stavano semplicemente lavorando e sottoporli a invece misure di arresto, come appunto il caso della Koch Foods, che ha portato all'arresto di 680 immigrati in quanto lavoratori irregolari all'interno dell'azienda. Il nuovo invece programma in fase di sperimentazione, come si diceva, sostituisce alla detenzione architettonica e alla cavigliera lo smartphone della persona da sorvegliare, semplicemente installandovi una semplice app di riconoscimento biometrico. Quindi da carcere a braccialetto, da braccialetto a applicazione sullo smartphone. Più tecnologia, apparentemente meno invasiva, da un lato ci restituisce come gli smartphone che abbiamo siano di fatto per chiunque non se ne renda conto dei dispositivi di geoposizionamento, dall'altro come delle applicazioni possono farli diventare qualcosa di molto di più. L'app in questione si chiama Smart Link, fa parte del programma Alternatives for Detention, alternative alla detenzione, sviluppato appunto dal ICE, dall'Immigration and Customs Enforcement, per rispondere alle critiche sulle condizioni terrificanti, completamente deumanizzanti, attraversate da razzismo, abbandono sanitario e quant'altro. Per rispondere, appunto, ha attivato il programma Alternative alla Detenzione, dedicato appunto al monitoraggio di persone migranti considerate a basso rischio e quelle che invece presentano già validi motivi umanitari per essere rilasciate, ma comunque sottoposte a questo programma di sorveglianza costante. Vediamo che cos'è quest'app. L'app Smart Link è fornita alle agenzie federali da GeoGroup, la stessa azienda di carcerazione privata che fornisce le gabbie. E attraverso il riconoscimento facciale e il geoposizionamento del telefonino conferma che la persona si trovi dove ha dichiarato agli agenti. L'applicazione ovviamente offre anche connessioni vocali e video con gli agenti, dell'ICE e con le altre forze dell'ordine. Quindi in qualunque momento tu devi rispondere a una videochiamata da parte dell'ICE o della polizia locale o dello sceriffo e via dicendo, e riprenderti oppure semplicemente scartarti un selfie per dimostrare che sei veramente tu in quel momento, in quel posto dove il tuo telefonino suggerisce che tu ti trovi. Ma appunto l'aspetto che rende l'app di Smart Link, una tecnologia di sorveglianza della comunità migrante, della rete amicale e familiare, riguarda il fatto che per installarla, come premio di fiducia nei tuoi confronti rispetto al centro di detenzione, alla gabbia o al braccialetto, per poter accedere a questa misura meno intensa di controllo, così definita, devi fornire i contatti di almeno 5 parenti o amici stretti presenti sul territorio statunitense. Questo ovviamente cosa comporta? Comporta la fornitura di dati su individui altrettanto vulnerabili, ma soprattutto sulle reti relazionali della persona. Cioè, rendiamoci conto di che cosa significhi mettere sotto analisi, ovviamente un'analisi fatta da fighissimi algoritmi, mica da grigi agenti federali, mettere sotto analisi tutta questa mole di dati prodotta dai contatti affettivi e relazionali di migliaia di persone, per poterne tracciare ovviamente non solo il posizionamento e l'identità, ma le condotte, per capire che cosa fanno, quali tra di loro si conoscono, ed estendere quindi degli schemi relazionali più estesi, e quindi per poter poi disciplinare a vicenda le condotte delle persone sottoposte a questo tipo di controllo, perché è evidente che il sottotitolo è: se sgarra uno, siete tutti nei casini. E rendiamoci sempre e soprattutto conto che questo è uno scenario reale e concreto di sperimentazione del superamento del carcere architettonico, che di fatto è una tendenza che vediamo in fase embrionale in questi contesti, e che non è certo la migliore risposta possibile alle critiche rispetto alla società carceraria, perché semplicemente la rende meno visibile, la sposta dal carcere fatto di mura e di sbarre in una sorveglianza costante dell'individuo e del suo ambiente umano, possibile grazie al fatto che per ora sta venendo sperimentato questo progetto su una categoria deumanizzata, resa anche all'interno della narrazione condivisa, pubblica, ecco, non certo di quella che cerchiamo di proporre da queste frequenze, resi meno umani, meno che umani, persone rese deumanizzate. Questo è quello che ha prodotto la guerra ai migranti e che prima o poi uscirà da questo bacino di sperimentazione.